Fratello Giuseppe, la settimana prossima saranno le elezioni negli Stati Uniti, quindi sapremo la settimana prossima, fra pochi giorni, sapremo chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti. Tu cosa pensi? Cosa succederà? Le guerre si fermeranno o aumenteranno?
Assolutamente no.
Cosa succederà? Cosa ci aspetta?
Finché il diavolo, gli indiavolati sono in giro. Quello che puoi fare è pregare che il Signore ci protegge, che ci guidi e che ci dica cosa fare.
Amen.
Le guerre finiranno quando il diavolo sarà nel lago di fuoco. E
Amen.
Giunge anche quel momento. Nel frattempo siamo fedeli, fratelli. Cosa dice TG24?
Sky TG24 dice: elezioni USA 2024. Trump attacca Harris. Ci porterà alla terza guerra mondiale.
Ma sono d'accordo con lui, guarda. Sono d'accordo. Peccato che ci sono cristiani che criticano Trump perché lui è andato con una prostituta, perché lui ha questo difetto,
ma è sbagliato,
perché lui è multinazionalista, ma logico che è sbagliato. Però scusa, il Signore non ha altro nelle mani da usare.
No. Anche gli altri vanno con le prostitute.
Se il Signore dovesse usare i criticoni di Trump, sarebbero peggio di Trump nei loro peccati, nelle loro manchevolezze, no? Mm-hmm. Però il Signore usò Ciro, l'imperatore, il terribile imperatore, nel senso che faceva la guerra, le vinceva e ammazzava i nemici,
vero,
quel senso
sì.
Lì. Mm-hmm. Imperatore di Persia, Ciro il Grande, per liberare il suo popolo Israele ai tempi di Esdra e Neemia.
Lo chiama mio servo, Ciro mio servo.
Ciro mio servo. E usò Ciro per liberare Israele e che tornassero a Gerusalemme a costruire il Tempio, e quei Lazzaroni, il popolo di Dio in Persia, neanche volevano tornare. Lì erano lì tranquilli a adorare i loro idoli.
Erano comodi.
Quale costruire Gerusalemme? Figurati, qui abbiamo idoli in abbondanza, in Persia si sta bene, un po' come oggi, no? Ogni setta c'ha il suo idolo, c'è l'edificio di chiesa, la sua denominazione. E chi si smuove? Qui stiamo bene nel mondo, prendiamo l'8 per mille e alla domenica tutti insieme a dire alleluia. Va bene, guarda comunque questo che Trump dice, Trump attacca Harris, ci porterà alla terza guerra mondiale e questo mi sembra essere una triste profezia. Se Kamala venisse eletta, in un certo senso io sarò sorpreso se non viene eletta.
Ah sì?
Eh sì, perché è troppo malvagia, è troppo anticristo per non essere eletta. Quando Trump fu eletto al posto di Hillary Clinton, io fui sorpreso. Oh la peppa, come mai non hanno imbrogliato tutto per fare eleggere? Era la mia opinione, non era una profezia. Io dicevo, ma sicuramente viene eletta Hillary Clinton perché tutti i media sono a favore suo, il governo ombra, l'ordine mondiale, è logico che viene eletta. E invece il Signore gli ha fatto lo sgambetto e ha fatto entrare Trump perché non se l'aspettavano. Però nel 2020, quando è tornato per farsi rieleggere, avevano tutti i trucchi pronti. Votavano anche i morti. Hanno scoperto che i morti hanno votato. Molte delle persone che hanno votato erano decedute. Mm-hmm. Hanno fatto votare lo stesso. Ha portato la bara a seggio e il morto votava. Cioè questo per dire che usavano le cartelle elettorali dei cadaveri, per qualcuno li portava lì. Mm-hmm. Che in America sono così democratici e imbroglioni che non controllano i documenti di uno che va a votare.
Adesso sì, adesso c'è questa legge in California, a queste votazioni 2024 è proibito mostrare il documento di identità in California.
Proibito mostrarlo.
Cioè puoi votare chi vuole, quanto vuole, quante volte vuole.
Come hai fatto quella donna lì che ha detto è proibito guardarlo? Com'è che tu mi dicevi?
E c'era un video, Elon Musk ha spiegato queste cose, in un video che abbiamo messo anche sulla radio in inglese.
Yeah, I can say it if you want. This Elon Musk, he said a friend of his went to the polls and went to the voting.
Elon Musk ha detto che suo amico è andato a votare.
And he said that he went to the checking place.
È andato a questi che
al
controllano.
Posto di controllo.
Sì.
And he pulled out his ID to show.
E ha mostrato la sua carta d'identità per firmare e mettere il suo voto.
And they said, no, we're not even allowed to look at it.
E gli hanno risposto, non siamo permessi,
non siamo autorizzati
neanche di guardare
a guardare
tua carta.
La carta d'identità.
Mettila, mettila.
That just shows how straight they are in their voting.
Questo mostra che razza di imbroglioni, criminali, mafiosi, e che sono. Altro che in Italia ancora sono a livello voto di scambio, molto più complicato. Invece in America proibito mostrare la carta d'identità. Cioè un livello di pazzia che poco tempo fa sarebbe stato inimmaginabile. Cioè l'America è impazzita completamente e basta solamente che non se ne accorge. Questi qui sono del Partito Democratico, cioè marxisti insomma. Si chiamano democratici ma sono falsi democratici, no? Hanno fatto una legge che è proibito mostrare i documenti. Chiunque può andare a votare.
Sì. E può andare anche 10 volte a votare allora.
Se c'hai il tagliando che spediscono a casa tua e l'uomo non c'è più, eccetera, o è morto, o quello che ti pare, sì. Basta che arrivi con un tagliando, che il tagliando ovviamente, scusa, falsificano i soldi, figure se non posso falsificare anche quello.
Certo.
Allora, questa di Trump, che dice che Kamala ci porterà alla terza guerra mondiale, sembra essere una triste profezia. Perché se Kamala venisse eletta, sembrerebbe l'adempimento di una profezia di un predicatore americano che si chiamava William Branham, profezia che fece nel 1933. Va bene. Lì c'è la foto, vero Angelina?
Sì, questo è un video che lo trovate anche sulla pagina radio, però è in inglese.
Ecco, c'è scritto William Branham explains his 1933 prophecies. Mm-hmm. William Branham spiega le sue profezie del 1933. Lui, William Branham, è uno che ha avuto delle profezie vere, però anche altre che non si sono verificate. Quindi un po' ha ricevuto profezie vere e parecchie anche, parecchie. Però un po' ha strafatto e ci sono profezie che invece non si sono avverate. Quindi bisogna sempre, controllare tutto, va bene?
Mm-hmm.
Però una delle sue profezie, una delle più grandi profezie che lui insisteva è che secondo lui sarebbe venuto il giorno in cui l'America sarebbe stata guidata alla distruzione, ha detto lui, questo per il fatto che le donne avrebbero avuto il diritto di voto, avvenuto nel 1920. Era avvenuto. Quindi il fatto che le donne ricevuto il diritto di voto per lui era distruzione dell'America.
Perché le donne non dovrebbero votare?
Lui diceva che era meglio di no. Comunque non aveva tutti i torti perché con la scusa dell'eguaglianza femminile,
mm-hmm,
adesso alle donne femministe e altre debosciate eccetera non gli basta più l'eguaglianza femminile, adesso vogliono la supremazia, adesso
sì,
sono contro il patriarcato, adesso dicono i mariti non servono, gli uomini non servono, abbiamo la scienza, c'è il sesso artificiale, adesso c'è la tecnologia, gli uomini non servono. In certo senso non mi sento di dire che aveva torto, perché la donna nella Bibbia era inferiore. La donna nella Bibbia non votava, va bene, e anche vedi nel Vangelo quando dice Gesù predicò a 5.000 persone, 5.000 uomini, 5.000, contavano solo gli uomini, 3.000 persone, erano solo gli uomini che contavano, le donne e i bambini non le contavano. Quindi fino a quando in Israele c'era il patriarcato, Israele andava meglio di adesso.
No, oggi è una parola offensiva, patriarcato.
Oggi ci sono slogan, li sento in televisione, anche quella italiana, gli uomini devono chiedere scusa per essere nati uomini. E ho sentito degli uomini in televisione scusarsi che sono uomini. Capito? Per esempio vedi in queste nazioni all'avanguardia come la Scandinavia, sono tutte donne che sono presidenti, presidentesse, eccetera. Cioè poi c'è da dire anche un'altra cosa. Nella Bibbia non c'è nessun dubbio che la donna è inferiore, cioè da tutte le parti nella Bibbia la donna è inferiore, non c'è niente da fare, fisicamente Stavo guardando ieri un video che c'erano una riunione di businessmen, italiano, come si dice, businessmen, uomini d'affari, in una riunione. E era una riunione internazionale e c'erano, però era solo per uomini di affari, e c'erano circa 200, erano tutti uomini, non c'era neanche una donna. Perché quando ci sono delle categorie che le donne non è la loro chiamata, ci sono delle eccezioni, come la politica, ci sono eccezioni, c'è una, che so, una Meloni, che sì. Meloni è una piccola Margaret Thatcher. Margaret Thatcher in se stesso, la Merkel, ci sono delle eccezioni che ci sono, come Giovanna d'Arco, ci sono donne che sono eccezioni, che sono meglio degli uomini, però non è la loro chiamata ad andare a fare le guerre. Queste femministe che fanno tanto la bocca grande, non le vedo in trincea in Ucraina,
no.
Non le vedo, non vedo tante donne e combattere a Gaza, sono sempre uomini, quindi è tutto fumo e niente arrosto. La donna non è chiamata ad andare a fare la guerra corpo a corpo, all'arma bianca,
no.
Rotolarsi per terra. La donna deve fare la donna, cioè la chiamata della donna è innanzitutto essere madre.
Prima. Quello è bello.
Sì. Madre e prendersi cura della famiglia. Certo. A casa la moglie, la mamma è la regina della casa. Capito? Ora, l'eguaglianza tra l'uomo e donna viene solo in Cristo. Quando la donna cammina in Cristo, in Gesù, nel Vangelo, e allora può essere uguale all'uomo. Altrimenti, come diceva Paolo, la donna si deve mettere il velo in testa, e non può insegnare al marito, va bene? In chiesa non può andare lì a insegnare senza essere mandata dal marito. Ci sono delle donne, e sono un po' rare però, che sono altrettanto in gamba come gli uomini, ma sono solamente quelle che camminano in Cristo. Ma poche sono che camminano in Cristo al punto di poter essere uguali agli uomini. Va bene? Quindi, a parte quelle poche donne che veramente stanno camminando in Cristo, va bene? E loro sono inferiori all'uomo, punto. Però, per esempio, quando c'è una famiglia come la mia, che mia moglie è in Cristo, per me è uguale. Le nostre donne qui in comunità sono uguali agli uomini perché camminate in Cristo.
Però non fisicamente, si applica la stessa misura. Fisicamente non siamo in grado di essere uguali agli uomini. È in Cristo che non c'è maschio né femmina, quindi sono d'accordo con te in quello.
Però anche in Cristo la donna è inferiore fisicamente, per esempio.
Certo.
E ci sono altre cose che in Cristo è inferiore, perché Dio non ha creato la donna ad essere forte come l'uomo, veloce come l'uomo. Adesso ci sono degli uomini travestiti da donne perché si mettono il rossetto e vanno a fare le gare, le Olimpiadi, vanno a fare le gare uomini travestiti. Si mettono siringate per far crescere il seno, eccetera, e fanno finta che sono donne, però hanno gli attributi maschili, non si sono neanche castrati. Cioè, viviamo in un tempo che la verità è diventata bugia, il buio diventa tenebre.
Sì, posso dirti anche quello che io penso, perché in una certa cosa non sono d'accordo con te. Però parlo solo del diritto di votare, non parlo di uguaglianza fisica nel mondo, uguaglianza, non credo in quella cosa. Le femministe credo che sono una esagerazione, hanno un gran problema di orgoglio, le femministe è una cosa esagerata. E sì, a loro dovrebbero mettere il velo in testa, sarebbe una bella lezione di umiltà. Però parlando solo del diritto al voto, la mia opinione è che dovrebbero darle anche alle donne, perché non sono più stupide degli uomini, possono votare. Ma anche agli uomini di colore, tutti possono votare, da parte mia, liberi. Però non farlo obbligatorio. Cioè, a me non mi interessa andare a votare, mai. Non voglio andare. Però ci sono donne, come tu dici, che hanno un talento, hanno un po' di esperienza e vogliono votare. Lasciale farle, perché non sono inferiore mentalmente.
Sì, ho capito quello che tu vuoi dire. Infatti oggi non è politicamente corretto ascoltare quello che un profeta come William Branham diceva, che le donne non dovrebbero votare.
Sì.
Però c'è anche l'altra estremità. In tutti i paesi dove le donne hanno raggiunto l'uguaglianza con gli uomini a livello legale, quei paesi sono sprofondati. Tutti. Non c'è un paese dove la donna, che la donna abbia raggiunto eguaglianza con l'uomo che non è sprofondata. L'America, l'Europa.
Perché legalizzano queste cose, fanno obbligatorio
ma
queste
no,
cose.
Sì, a parte quello, ma perché è solo in Cristo che la donna, diciamo, è uguale.
Sì.
Ma nella tu dici andare a votare. Nella Bibbia non c'era il voto nel Nuovo Testamento. La donna non votava.
No.
Perché oggi c'è... Quando c'è stato l'avvento della democrazia, sono arrivati i demoni democratici. Quindi la democrazia è una dittatura uguale al fascismo, al comunismo, eccetera, che l'America, con la scusa della democrazia, ha fatto più guerre di Stalin, più guerre di qualunque dittatore. L'America ha fatto più guerre di Mussolini, e che non ne ha fatte poche. L'America ne ha fatte di più, con la scusa della democrazia. La democrazia è una bugia. La democrazia americana è altrettanto dittatura come tutte le altre. La democrazia europea è altrettanto dittatura come qualsiasi, perché a Bruxelles è tutto è tranne che democratico, no? Non voti per niente. Solo in Svizzera votano, fanno referendum e una cosa di importanza, ma Svizzera è l'eccezione che conferma la regola. E allora... L'eguaglianza è una bugia, perché sì, io devo parlarti come un uomo biblico, non posso parlarti viva l'eguaglianza.
No.
Nella Bibbia no, il sistema non era democratico, c'era la monarchia, e prima della monarchia c'erano i giudici che venivano nominati da Dio, e poi i re, che alla maggioranza su 42 re del popolo di Israele, tra Giuda ed Israele, due regni, hanno avuto 42 re. Di questi 42, solamente 5 sono stati buoni. 37 erano malvagi. 5 o 6 erano buoni re. E allora, in Cristo Gesù, sì. Nel regno di Dio, sì. Adamo ed Eva, sì. Ma non siamo in una società ideale di Adamo ed Eva prima della caduta. Qui siamo in una società malvagia, terribile, decaduta, decadente, diabolica. Qui le donne che vanno a votare hanno votato per il diritto di aborto insieme a tanti uomini. La donna non sa votare come non lo sa l'uomo. Però quando la donna ha cominciato a votare le cose sono peggiorate, perché i paesi dove le donne hanno avuto l'eguaglianza sono tutti senza eccezione sprofondati. Quindi non mi sento di dare torto a questo profeta, anche se diverse profezie non erano sbagliate. Forse Dio l'ha permesso in modo che non ne facessero un padre Pio, insomma, ecco. Ci siamo allora? Quindi sono a favore dell'eguaglianza, ma in Cristo.
Solo in Cristo funziona.
Ma nel momento che la donna non cammina in Cristo, lei non è uguale all'uomo.
No.
Ma l'uomo non è un granché, non è un granché, no? Lo sappiamo tutti che non è un granché l'uomo. Però c'è la parola di Dio che dice l'uomo è il capo della famiglia.
Sì.
C'è poco da fare. Adesso le donne cosa hanno fatto con la scusa dell'eguaglianza? Adesso il capofamiglia non è più l'uomo, un capofamiglia può essere la donna, ma sono solamente degli scalini per arrivare all'inferno, che prima con l'eguaglianza, poi col femminismo, e adesso sono arrivate le perversioni sessuali, e adesso qui noi riceviamo lettere di fratelli che la moglie fa la fredda, li fa dormire sul divano, perché 10 anni fa gli ha dato una... gli ha dato uno schiaffo, poveraccio, ha chiesto scusa 100 volte, ma lei no, io ho il diritto. Oggi quando nei divorzi la stragrande maggioranza sono sempre dalla parte della donna, quindi la donna ha preso potere sugli uomini. Invece quando l'uomo quando l'uomo era il capo famiglia, era così, sì, era conciato male come tutti, però nel certo sì, io ho parlato con una donna penso che eravamo insieme in questo, stavamo testimoniando era cameriera, convive con una donna, e prima era, mi pare che aveva un bambino, mi pare che c'è anche, sì, aveva un figlio, e una giovane, e gli ho chiesto ti senti meglio adesso che vivi con una donna o prima quando avevi un uomo? E dice alcune cose è meglio prima, alcune cose è meglio adesso, però come cuore a cuore, dialogo, eccetera, è meglio prima.
Quando era con,
quando
un
era
uomo.
Con l'uomo.
Cioè, una coppia normale.
Sì, però ma lei non si è voluta sottomettere perché lei è femminista.
Ah.
E si è preso il bambino e gli ha detto addio. Mm-hmm. Va bene, cioè come dire che oggi le femministe se ne sono approfittate. Se ne approfittano con la scusa dell'eguaglianza. Sono contro il patriarcato, però sono a favore del matriarcato.
Infatti ci sono governi...
La mamma può essere capofamiglia, eccetera. Dimmi.
Ci sono governi che ho visto in giro sulle notizie, alcuni paesi spingono i governi, socialisti tutti, la donna capofamiglia. Cioè, è chiaro che vogliono fare l'uomo fuori.
I socialisti poi sono diventati peggio dei fascisti, questi socialisti. Specialmente la Spagna, lì hanno... Ho fatto delle leggi che i bambini appartengono non alla famiglia, ma appartengono al governo. Perché il patriarcato non può andare. Mm-hmm. E adesso il governo può fare quello che vuole con i figli senza permesso dei genitori. E adesso, infatti voglio parlare proprio della Spagna e di quello che sta succedendo. Altre domande su questo punto?
No. Il fatto che anche l'uguaglianza che il Nuovo Testamento insegna, l'uguaglianza tra l'uomo e donna, è sempre nella sottomissione della donna e l'uomo è il capofamiglia, lo dice chiaramente in Efesini. La donna è seguace dell'uomo, l'uomo è capofamiglia, quindi è uguaglianza, sì, nello spirito. E c'è armonia e non ci sono problemi di competizione, chi è superiore, chi è inferiore, non ci sono questi problemi quando c'è Cristo presente. Ma nel mondo è un equilibrio sbagliato.
You know what? I found a scripture here in Isaiah 3:12.
John ha trovato una scrittura in Isaia 3:12.
You can read it.
Il mio popolo ha come oppressori dei bambini e delle donne dominano su di lui. Popolo mio, coloro che ti guidano ti sviano e distruggono il sentiero per cui devi passare.
Very good, thank you.
Isaia 3:12.
That's very good.
Exactly.
Una scrittura molto bella, molto importante. È una profezia del mondo di oggi.
Vero, vero.
La legge di nuovo.
Isaia 3:12. Il mio popolo ha come oppressori dei bambini e delle donne dominano su di lui. Popolo mio, coloro che ti guidano ti sviano e distruggono il sentiero per cui devi passare. Isaia 3:12.
Sì, e oppressori i bambini, nel senso che oggi i bambini viziati, pieni di capricci, li vedi nei supermercati. E praticamente i genitori sono diventati schiavi dei figli. Capite, figli che anche colpa dei genitori che non gli insegnano il Vangelo. Ormai queste chiese mezze morte dappertutto, no? I genitori non hanno imparato ad addestrare i figli come noi abbiamo fatto qui per grazia di Dio, nostra comunità. E quindi i bambini crescono e devi dare tutto, mantenerli a scuola, questo, quell'altro, comprargli la moto, questo, la macchina, prendo il diploma e ti dicono addio, non mi servi più, anzi continuo ancora a mantenermi. Cioè, i genitori sono diventati schiavi. È sbagliato. Nella Bibbia, quando uno con capelli bianchi dice entra in una stanza, i giovani devono alzarsi. Quando entra uno con capelli bianchi in una stanza, i giovani devono alzarsi. Adesso invece sono lì, i piedi sul tavolo, a fumare marijuana, a sbuffarlo in faccia ai genitori. E che non si lamenti perché li vanno a denunciare. Come li denunciavano sotto il nazismo, il comunismo, figli che denunciano i genitori. Io non sono d'accordo con questo. È molto meglio nella Bibbia, no? Nella Bibbia non c'è eguaglianza. L'eguaglianza è una bugia del diavolo. L'eguaglianza non esiste.
No.
E perché quello là è fedele con 5 talenti che ne ha 10, tu ce ne hai uno infedele e deve condividere con te come dice Carlo Marx. No. Matteo 25 parla dei talenti. È in base ai meriti. Il cielo va avanti coi meriti, non con l'eguaglianza. L'eguaglianza è satanismo. Come questo qui è Lazzarone che non vuole lavorare e deve avere lo stesso stipendio di quell'altro che lavora 8 ore al giorno. O questo qui lo licenziamo perché non vuole lavorare. E quello di 8 ore magari gli aumentiamo la paga. Ma Lenin, Carlo Marx, Pol Pot, Mao Zedong, e il resto dei posseduti dicono che ci vuole l'eguaglianza. L'eguaglianza è uno slogan, una bugia per le masse, per prendere i voti. La democrazia è la distruzione delle nazioni, perché questo mette uno contro l'altro. Guarda, in America sta scoppiando una guerra civile perché i politici, per avere i voti, hanno instillato l'odio nelle masse. Guarda la scrittura, Primo Corinzi 11:3, ti prego.
Ma voglio che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, che il capo della donna è l'uomo e che il capo di Cristo è Dio. Primo Corinzi 11:3.
Ma legge anche il 4.
Ogni uomo che prega o profetizza a capo coperto fa disonore al suo capo.
5.
Ma ogni donna che prega e profetizza senza avere il capo coperto fa disonore al suo capo, perché è come se fosse rasa.
6.
Perché se la donna non ha il capo coperto, si faccia anche tagliare i capelli. Ma se per una donna è cosa vergognosa farsi tagliare i capelli o radere il capo, si metta un velo.
Ecco, allora noi abbiamo visto che questo qui lo applichiamo più che altro alla chiesa di Corinto. Ci sono chiese come appunto Galati 3:28 che dice non c'è maschio né femmina, quindi bisogna essere guidate dallo Spirito. Però che le donne femministe e cristiane che non alzino troppo la voce, perché la parola non è dalla loro parte. La donna deve essere, se tu c'hai una famiglia di Cristo, una famiglia cristiana, un marito cristiano, e tu stai sottomesso. È così. E quando queste regole non sono state più applicate, che il diavolo è entrato nelle chiese, nelle famiglie e nei matrimoni. Ci siamo? Quindi è così. Se vuoi essere uguale, devi camminare in Cristo. Se il marito non cammina in Cristo, è sotto la legge. Leggi 1 Timoteo 1:9.
Sappiamo anche che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e gli irreligiosi, per coloro che uccidono padre e madre e per gli omicidi. 1 Timoteo 1:9.
Bene, sufficiente? Ci fermiamo qui sulle donne, gli uomini, eguaglianze, eccetera?
Sì, sì, sì.
Perché so che questo qui provocherà delle scintille. Tutte le femministe nelle chiese insorgeranno.
Ma guardiamo ai frutti. Nei tempi passati c'erano molto meno divorzi, depressioni, eutanasia. Oggi è un aumento in tutte queste cose.
Sì, tu c'hai il diritto di divorziare, divorzia. Ma controlla anche le statistiche.
Sì.
Controlla. Ci sono dei casi che la chiesa stessa interviene, la chiesa vera, interviene e dice, benedice il divorzio, perché lei o lui sono dei mostri, e allora d'accordo. Anche Dio ha divorziato la sua Israele. Isaia, no? 50 verso 1, Dio divorzia Israele. C'è anche quello. Ma le regole rimangono. Tu controlla il crimine, la solitudine, la depressione, i suicidi dopo i divorzi. Ti scappa la voglia di divorziare. Ti scappa la voglia di divorziare. Quindi è meglio tenere duro, e quel marito disgraziato, vabbè, ma anche tu sei disgraziata, la moglie. Siamo tutti poveracci, quindi dovremmo, anche se a volte il divorzio è necessario, perché magari è un posseduto o lei, ma oggi si divorzia perché, che so, una stupidaggine. E i figli si arrangiano, cresceranno depressi, confusi, disorientati. E non sono d'accordo, va bene, a divorziare troppo facilmente.
Yeah, it's true. I mean, I heard about the book by Laura Ingalls, and every time
ho sentito del libro di Laura Ingalls,
and every time that there was a decision, like a big decision to make, the mother would always say, "It's up to you, Charles."
Era questa storia per bambini, non so se l'avete mai sentita, è meravigliosa, con tante lezioni. La casa nella prateria. La casa nella prateria.
And every time there was a big decision, she would always say, "It's up to you, Charles. If you think it's right, Charles."
E ogni volta che si doveva prendere una decisione, la madre di Laura Ingalls, la moglie Caroline, diceva al marito: è la tua decisione, fai tu, decidi
tu. If you think it's right, go ahead.
Se credi che è giusto, vai avanti.
That's why there were a lot less divorces.
Per questo c'erano molto meno divorzi e anche liti. Esatto. Meno
adesso
liti.
Arriveranno i femministi. Sì, ma c'è il marito che ha ucciso la moglie. c'è il marito che ha ucciso questo. Ma quelli non sono mariti, quelli sono mostri, sono criminali. Quelli prendono un criminale e lo usano come esempio. Ma allora ci sono anche le madri che, ha letto il giornale, la madre che ha ucciso i 3 figli.
Certo.
E allora prendiamo quell'esempio su tutte le
ci
donne.
Sono.
È vero che la violenza è più dalla parte degli uomini, perché l'uomo è naturalmente più forte, quindi quello sarà il suo peccato. Va bene? Però è anche vero che tra i divorziati l'80% dei suicidi dopo il divorzio sono gli uomini. Va bene? Perché la violenza dell'uomo è da uno schiaffo. La violenza della donna che fa la fredda, no? Non viene a dormire con te la sera, questo e quell'altro. E dopo l'uomo va con le prostitute. È sbagliato. Però non dicono che la moglie l'ha provocato, però. Hanno intervistato Adriano Celentano e lui ha confessato che ha dato letto a fare del sesso con Ornella Muti. Era sul giornale. E Ornella Muti si è lamentata, dice, ma io non ero pronta a una confessione così. Ma caspita...
Ma non sarai mai pronta.
Scusa, dopo 30 anni, quando è che sarai pronta? Erano passati 20-30 anni, hanno fatto un film insieme e sono andati a intervistare la moglie, Claudia Mori, mi pare che si chiama. E ha detto, cosa dici te che è tuo marito? Dice, è vero, lui me l'ha detto, ma è stata colpa mia. Guarda che moglie che è. Dice, perché in quel periodo io facevo la fredda. Quindi l'ha fatto cascare nella buca e si è presa la colpa. Allora lui ha preso la colpa che l'ha confessato, lei che l'ha provocato, e questo è un matrimonio.
E sono ancora insieme?
E sono ancora insieme.
Bello.
Capito? Lui cosa c'ha? 5 anni più di me, mi pare. È 77, c'ho 82. Ma che Dio lo benedica, lui è un predicatore. Allora, andiamo avanti qua. Vabbè, fratelli, scriveteci. Tutti quelli che siete d'accordo o quelli che non siete d'accordo non scrivete.
No. Scrivete tutti quelli che volete. Come? Discriminazione.
Poi maschilismo qua.
No, qui c'è uguaglianza. Vate
patriarcato.
Dove, scrivete pure.
Deborah non c'è. Va bene. No, io non ho problemi con Deborah perché quando litighiamo... cioè, io faccio le cose, io vado per la mia strada e lei va per la mia strada, non è che abbiamo grossi problemi. Non ride nessuno.
Così deve essere.
Voi non avete capito cosa deve essere?
Sì, ho capito, ma non è da ridere, così
della
deve
mancanza
essere.
Delle risate.
Se sei un uomo di Dio è facile, in un matrimonio dove il marito è uomo di Dio è facile, è un piacere, è un onore seguirlo. Ma i matrimoni di oggi, Dio ci liberi.
Sì, vedi, la gente si lamenta perché guarda i matrimoni di oggi, ma nella Bibbia i matrimoni non erano così.
No.
Il marito aveva vera autorità, il padre aveva vera autorità, i figli vera obbedienza, mm-hmm. E la famiglia stava insieme. Erano perfetti? No. Ma nei tempi quando Israele, il poco tempo che ha seguito la legge, era bellissimo, c'era ordine. I mariti amavano le mogli nel limite del possibile e viceversa. Non si può usare il mondo di oggi, che è un mondo del diavolo, come esempio. Come faccio io, perché il marito è sempre ubriaco, mi picchia sempre? Ma quello non è mica un marito, quello è un mostro. Cosa ci fa insieme a un mostro? Ci siamo?
Sì.
Guarda, posso andare avanti qua oppure
vai.
Ho finito il tempo?
No, hai finito il tempo anche, però vai avanti.
Dove che eravamo, Angela?
Alla profezia di Branham, cosa c'entra questo William Branham con le elezioni in Nord America?
C'entra.
Cosa c'entra?
Perché sono incappato, mi è capitato di vedere una testimonianza su di lui e guarda, è stato proprio il Signore perché...
Ma ha profetizzato qualcosa su queste elezioni?
Sì, lui dice che sarebbe venuto il giorno in cui l'America sarebbe stata guidata alla distruzione. Okay, quello che diciamo il Signore ha mostrato anche a noi e non solo a noi. E questo anche, come dicevo prima, per il fatto che le donne avevano avuto il diritto al voto. Cioè, in Italia il diritto al voto per le donne è avvenuto dopo la Seconda Guerra Mondiale, precisamente nel 1946 le donne hanno acquisito il diritto a votare. Quindi alcune delle profezie di William Branham si sono avverate, come ho detto. E allora è per questo che molti prestano attenzione alle sue profezie, perché alcune delle sue profezie si sono avverate. E una di queste profezie diceva che, appunto, come parlavamo, il voto alle donne sarebbe risultato con l'elezione di una donna alla presidenza degli Stati Uniti, la quale avrebbe guidato l'America a una guerra mondiale e alla distruzione dell'America stessa. Queste sono le stesse cose che profetizziamo noi, stesse cose che noi crediamo la Bibbia profetizza. Va bene.
Quindi lui ha profetizzato.
Isaia diceva che i figli avrebbero guidato la nazione, le donne avrebbero oppresso gli uomini. E infatti oggi la donna è diventata un oggetto di adorazione. Attacchi a spillo, trucco non finire, non si prendono cura del marito solo davanti allo specchio perché devono andare in Facebook, li vedi passeggiare nei centri commerciali. Ci sono donne che sembrano dei negozi ambulanti, sembra un negozio di bellezza, di profumeria, è troppo esagerato, capito? Camminano in giro come ammiratemi, io sono da ammirare, ecco, potete desiderarmi, minigonne, eccetera, si vedono anche le mutande, però se mi date uno sguardo, se mi guardate troppo vi denuncio. Cioè è un mondo all'incontrario. Cioè se tu non vuoi che gli uomini ti guardino troppo, cosa stai lì con la minigonna che si vedono le mutande? Scusa. E adesso c'è anche la moda che le donne neanche le mutande si mettono. Veramente. Cioè c'è anche quello che...
Incredibile.
No, perché devono scioccare gli uomini. Però se un uomo tocca una mano lo denunciano. E questo è satanico. Certo che non devi toccare le donne, ma la donna non deve andare in giro come un piccolo diavolo tentatrice.
Of course.
Con questo non voglio scusare gli uomini che adesso sono tutti perfetti. Gli uomini hanno le loro colpe tanto quanto le donne. Ma voglio togliere questo mito che oggi la donna, per vendere un paio di calze ci vuole una donna mezza nuda, che ai miei tempi era pornografia. Se tu vai a vedere calze da donna, la peppa, sembrano un striptease, mutandine, reggiseni, cioè è diventata una adorazione della donna, cioè che nella Bibbia si chiamava Astarte. Astarte era un idolo femminile, oggi Astarte sarebbe pornografia, sarebbe oscenità. Dimmi, Angela.
No, prima devo leggerti un messaggio che è arrivato adesso da parte di Stefania e Leo.
Già cominciano a lamentarsi, fratelli?
Dipende, vediamo. Stefania e Leo, che sono venuti qua, scrive Stefania: fratello Giuseppe, sei la felicità di Leo. La pensa esattamente così.
meno male un commento positivo. Comunque mandate anche negativi, che tanto Angela me li filtra tutti.
Io a volte
me li dà una goccia alla volta, me li dà.
Io a volte brontolo, però in virtù dell'amore che provo e in Cristo lo ascolto anyway. Sono simpatici, sì, vi amiamo Stefania, Leo.
Grazie, non è troppo amaro questo commento, no?
No, è che la donna e l'uomo devono trovare l'equilibrio giusto tra uguaglianza, sì, tra no. Chi è...
Sì,
chi
ma
è
non, so, non solo tra uomo e donna, Il centro della bilancia qual è?
È Gesù.
La Bibbia,
Gesù.
La parola.
Gesù sul primo posto, sì.
La parola.
Amen.
Perché dopo tutto quello che penso io o mia moglie, cioè è secondario. Cosa dice la parola? Perché non è facile andare da un uomo o una donna e dire tu è così che bisogna fare. Perché ognuno segue il suo Dio, il suo idolo, le sue idee. Questa è la mia verità, quella è la tua verità. Non è così la storia. Non c'è la mia verità e la tua, c'è quella di Gesù.
Amen. Torniamo alle elezioni.
Aspetta.
Sì, aspetto.
Allora perché adesso mi scrivono, aspetta che metto un po' di scarico responsabilità.
Sì.
Quindi potete scrivermi, potete anche reclamare, io vi ascolterò con rispetto. Però se non siete d'accordo con quello che ho detto, dovete venire con le scritture. Non venite qua solo a lamentarvi, le femministe pensano, ma non mi interessa cosa pensano, maschilisti. Vabbè, venite con le scritture. Angela, adesso va bene.
Sì, tornando alle elezioni, ti chiedo, ma stai dicendo che secondo le profezie di questo William Branham le elezioni di settimana prossima saranno vinte da una donna?
Beh, se la sua profezia è corretta, sì.
Ah, quindi tu non stai dicendo questo?
Non sto dicendo questo.
Ho capito. È William Branham che lo sta dicendo.
Sì, io sto citando la sua profezia.
All right.
Infatti all'inizio ho detto, questo mi ricorda la profezia di William Branham. Mm-hmm.
Però non sappiamo se è arrivato ancora a questo tempo o sarà nel futuro.
Questo non lo so. Non so se... Lui ha detto che ha visto una donna bellissima, quindi questo non, con Kamala non va molto.
Ah. Ma fratello Giuseppe, tu hai detto una volta, mi ricordo, che indipendentemente chi sarà eletto, Trump o Kamala, le profezie si avvereranno lo stesso. L'anticristo verrà, la grande tribolazione verrà, quindi non è che cambierà tanto.
Sì, questa di Branham, se fosse vera, diciamo, schiarisce solo alcuni dettagli. Mm-hmm. Ma le cose principali sono tutte nella Bibbia. L'America sarà distrutta, mieterà quello che semina, Apocalisse 17 e 18, e al 18 verso 4 dice: uscite, o popolo mio, che non partecipate alle sue punizioni e non abbiate parte dei suoi peccati, uscite. Quindi Dio sta dicendo alla Sodoma e Gomorra dell'America: arriva la distruzione, uscite. Ma i cristiani non gliene frega niente, sono lì domenica mattina, quattro preghiere surgelate e via, e poi non gli interessa niente ai cristiani di studiare la Bibbia. C'hanno i loro predicatori, quello che dicono loro, loro seguono come pecore cieche. Avanti, Angela.
Andiamo al prossimo soggetto?
Sì.
Un fratello, Samuele, vuole sapere come possiamo con certezza sapere se Magog sia la Russia.